Siamo in Esodo 4, siamo nella seconda parte del dialogo fra Mosè e Dio al pruno ardente. Dobbiamo però dire che quando si arriva a dei libri come quelli dell'Esodo, è facile, come dire, scartarli o metterli da parte perché li consideriamo irrilevanti. Incominciamo a pensare, ma questi eventi sono eventi che sono successi più di 3.000 anni fa e poi le loro circostanze erano diverse dalle mie circostanze. E poi, mica sono Mosè io. Cioè, parliamoci chiaramente. E in un certo senso l'Esodo è stato davvero un evento unico e Mosè ha avuto un ruolo speciale nella scrittura. Noi non siamo Mosè, la nostra vita che viviamo non è la vita dell'Esodo. Però Paolo, in Prima Corinzi 10, ci ricorda che tutte queste cose, tutto quello che noi leggiamo del Vecchio Testamento è stato scritto per nostra istruzione, per nostro insegnamento. Quindi c'è qualcosa che noi possiamo prendere da questi testi. In realtà noi abbiamo molto in comune con Mosè. Mosè, se volete, è come una finestra sul nostro cuore. Sapete le finestre? Le finestre si aprono, si guarda il paesaggio che c'è al di là della finestra. E Mosè è così. Mosè è una finestra sul nostro cuore. Inoltre, se ci pensiamo, il compito che è stato dato a Mosè è per certi versi molto simile al compito che noi abbiamo ricevuto con il grande mandato che Dio ci ha affidato. Dio chiamò Mosè per andare da una nazione pagana ad annunciare il messaggio della sua salvezza, così che tutte le nazioni potessero arrivare a conoscere e adorare Dio. E allo stesso modo questo è il messaggio, il mandato che Dio ci ha dato. Se noi prendiamo Matteo 28, leggiamo proprio questo, di andare a tutte le nazioni per annunciare che cosa? Fino agli estremi confini della terra, che la salvezza è solo in Cristo. Ma c'è un ostacolo. C'è un ostacolo a questa missione, a questo compito che Dio ci ha dato. E l'ostacolo, sapete cos'è? L'ostacolo siamo proprio noi. L'ostacolo siamo noi stessi che incominciamo a pensare di essere delle persone imperfette. E questa è un'altra cosa comune che noi abbiamo con Mosè. Quando Dio chiama Mosè al pruno ardente, Mosè risponde, eccomi. E chiaramente è una dichiarazione molto simile che ci fa subito fare delle connessioni nella nostra mente e ci rimanda forse a quell'incontro di Dio con Isaia che leggiamo nel capitolo 6 del profeta Isaia. Eccomi Signore, manda me, e noi potremmo aspettarci, arrivati a questo punto, che Mosè concluda la sua affermazione eccomi allo stesso modo. Eccomi Signore, manda me. E invece che cos'è che vediamo? Eccomi Signore, manda un altro. Non mandare me, ma manda piuttosto un altro. Manda un altro. E non è questo, ditemi, lo stesso atteggiamento che abbiamo anche noi? Ora, chi di noi è contrario alla diffusione del Vangelo? Chi di noi non vorrebbe che tutte le persone venissero a conoscere il Signore, che fossero convertite, chiedessero il loro cuore e soprattutto dare gloria a Dio? Tutti noi vogliamo questo. Eppure, anche noi diciamo, Signore, eccomi, però, per piacere, manda un altro. Per piacere, non usare me. E nel capitolo 4 Mosè rivolge delle obiezioni. È il capitolo delle obiezioni. Rivolge 3 obiezioni a Dio. Dio, guarda che nessuno ascolterà. Dio, guarda che io non riesco a parlare per niente. Non sono capace di mettere 2 parole in croce. Dio, qualcuno potrebbe fare questo lavoro in modo molto migliore di come possa farlo io. Queste sono le obiezioni di Mosè. E dimmi, ti sei mai sentito così? Hai mai sentito quello stesso atteggiamento che Mosè ha al pruno ardente nei confronti della missione che Dio gli ha dato? Io sono sicuro che vi siete sentiti nello stesso modo. E Dio cosa risponde? È interessante la risposta di Dio, perché la risposta del Signore non cerca di rafforzare l'autostima di Mosè. Non è che Dio va accanto a Mosè e gli dice, dai Mosè, stai sbagliando, sei una persona eccezionale, io ti ho scelto, vedrai che otterrai dei risultati incredibili, tu sei una persona capace, puoi farcela sicuramente. Dio non dice niente di tutto questo, Dio non rafforza l'autostima di Mosè, perché Mosè deve capire che non è un problema di capacità, non è un problema di doni, non è un problema delle sue capacità di attuare questo messaggio che tu hai dato. No, no. Il problema sta tutto nel fatto che Dio è colui che è capace. È la mano di Dio quella che conta. È Lui che avrebbe cambiato e determinato il destino del popolo. Non è Mosè. È questo il messaggio di oggi, un messaggio molto semplice. Se guardiamo a noi stessi, facilmente saremo scoraggiati. Ma se guardiamo a Dio, noi troveremo coraggio e fiducia. Non fiducia nelle nostre capacità, nei nostri meriti, nelle nostre buone opere, ma fiducia solo in Dio. E il testo di oggi, partendo dalle inadeguatezze che Mosè presenta a Dio, vediamo le risposte che Dio dà. Vogliamo aprire le scritture in Esodo capitolo 4 e leggiamo i versetti da 1 a 31, è una lettura un po' lunga. Mosè rispose e disse, ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno, il Signore non ti è apparso. Il Signore gli disse, che cos'è quello che hai in mano? Egli rispose, un bastone. Il Signore disse, gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello. Allora il Signore disse a Mosè, stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano, lo prese ed esso ritornò un bastone nella sua mano. Farai questo, disse il Signore, finché credono che il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, ti è apparso. Il Signore gli disse ancora, metti la mano nel petto. Egli si mise la mano nel petto e quando la tirò fuori, ecco che la mano era lebbrosa, bianca come la neve. Il Signore gli disse, rimetti la mano nel petto. Egli si rimise la mano nel petto e quando la tirò fuori, ecco che era ritornata come il resto della sua carne. Avverrà, disse il Signore, che se non crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, crederanno a quella del secondo segno. E se non crederanno neppure a questi due segni e non ubbidiranno la tua voce, tu prenderai dell'acqua dal fiume, la verserai sull'asciutto e l'acqua che avrai presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Mosè disse al Signore, ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato, e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché sono lento di parola e di lingua. Il Signore gli disse, chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io il Signore? Ora dunque va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Mosè disse, ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè e gli disse, non c'è Aaron tuo fratello e Levita? Io so che parla bene. E per l'appunto egli esce ad incontrarti. E quando ti vedrà si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai, gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovete fare. Egli parlerà a te, per te, al popolo. Così ti servirà da bocca e tu sarai per lui come Dio. Or prendi in mano questo bastone con il quale farai i prodigi. Allora Mosè se ne andò, tornò da Ietro, suo suocero, e gli disse, lascia che io vada e ritorni dai miei fratelli che sono in Egitto, e veda se sono ancora vivi. Ietro disse a Mosè, va in pace. Il Signore disse a Mosè in Madian, va, torna in Egitto, perché tutti quelli che cercano di toglierti la vita sono morti. Mosè dunque prese sua moglie e i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio. E il Signore disse a Mosè, quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare davanti al Faraone tutti i prodigi che io ho dato potere di compiere. Ma io gli indurirò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Mentre si trovava in viaggio, il Signore gli venne incontro nel luogo dove egli pernottava e cercò di farlo morire. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio di suo figlio e con quello toccò i piedi di Mosè, dicendo, tu sei per me uno sposo di sangue. Allora il Signore lo lasciò. Lei aveva detto, sposo di sangue, a causa della circoncisione. Il Signore disse ad Aaron, va nel deserto e incontra Mosè. Egli andò, lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Mosè riferì ad Aronne tutte le parole che il Signore lo aveva incaricato di dire e tutti i prodigi che gli aveva ordinato di fare. Mosè e Aronne dunque andarono e radunarono tutti gli anziani degli Israeliti. Aronne riferì tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo. Il popolo prestò loro fede. Essi compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto le loro afflizioni e si inchinarono e adorarono. Qualcuno di voi ha avuto mai dei problemi, non so, alle mani, ai piedi o alla bocca? Un'irritazione? Una slogatura, una stortura? Delle afte? Facile, specialmente quando si hanno dei bambini che succedono di queste cose. Bene, Mosè aveva una malattia spirituale che riguardava le sue mani, i suoi piedi e la sua bocca. Aveva mani, piedi e bocche compromesse al punto da impedirgli di avere un efficace ministero per quello che il Signore gli aveva dato da fare. E Dio dà a Mosè dei rimedi per queste sue malattie spirituali che riguardavano le mani, la bocca ed i piedi. Iniziamo con le mani. Mosè lancia la sua prima obiezione nel verso 1. Ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce. Che cos'è che sta dicendo in pratica Mosè? Mosè sta dicendo in pratica che il suo ministero sarà inefficace. Non avrà frutto. Il lavoro delle sue mani sarà vano. Gli israeliti non crederanno affatto quello che dirà. E Dio non discute con Mosè, ma insegna a Mosè una lezione che tutti noi dobbiamo imparare. Non possiamo, fratelli, far credere le persone. Dio solo ha il potere di far credere le persone. Dio concede a Mosè tre segni che lo accompagneranno nel suo ministero. E questi tre segni dimostreranno che non è importante quello che pensa Mosè, quello che dice Mosè, quello che fa Mosè, ma è importante quello che pensa, dice e fa Dio stesso. E questi tre segni, se ci pensate, sono collegati proprio con le sue mani. Quali sono i tre segni che Dio dà a Mosè? Iniziamo con quel primo segno, strano. Dio gli dice, ecco, che cos'è che hai in mano? Un bastone, dice Mosè. E Dio gli dice, bene, prendi il bastone che hai in mano, mettilo per terra. Lo mette per terra e il bastone che cosa fa? Il bastone diventa serpente. Mosè ha paura, si allontana e Dio gli dice, calmati, riprendi quel serpente per la coda. Prendilo nuovamente con le tue mani. Riprende il serpente e il serpente che cos'è che fa? Ritorna nuovamente bastone. E questo è il primo segno. E poi gli dice, se non crederanno a questo primo segno perché pensano che sia semplice da fare, infatti i maghi d'Egitto in qualche modo lo replicheranno, gli dice, prendi la tua mano e mettila dentro, vicino al tuo petto, dentro il tuo vestito. Poi tirala fuori e che cos'è che succede? Che la tua mano sarà diventata bianca come la lebbra. Poi Dio gli dice, ecco, riprendi quella mano bianca e rimettila nuovamente dentro. Tirala nuovamente fuori e che cos'è che succederà? La mano sarà guarita. Ecco un altro segno che Dio gli dà, la mano. E poi gli dice, se non crederanno al primo segno e se non crederanno al secondo segno, ecco allora cosa fare. Prendi le tue mani e prendi dell'acqua dal fiume d'Egitto. Prendi dell'acqua con le tue mani, mettila nella terra asciutta e quell'acqua diventerà sangue. Dio dà dei rimedi per il problema delle mani di Mosè. Mosè dice che non crederanno. E Dio invece dice ripetutamente che crederanno, perché è in suo potere di far credere. Dio opera miracolosamente per salvare e permettere alle persone di credere. E la stessa cosa vale per noi anche oggi. Noi, fratelli, possiamo annunciare il Vangelo, ma noi non possiamo costringere o forzare o far realizzare la fede nella vita delle persone. Noi possiamo semplicemente annunciare e Dio ha operato grandi segni anche per noi. Il principale e più importante segno che Dio ha operato lo ha fatto per noi sulla croce in Cristo, dove Lui ha dato il suo sangue per noi. Questo è il principale e il più importante segno che Dio ha dato. Tutta la storia della redenzione, se noi ci pensiamo, a mano che il Vangelo avanza, è accompagnata da segni, da opere importanti. Pensate anche al libro degli Atti. Ma tutti questi segni sarebbero nulla se dietro non ci fosse l'opera di Dio. E Dio ha dato anche a noi qualcosa per le nostre mani. Non ci ha dato un bastone, non ci ha dato un segno della lebbra. Ma Dio ha detto che lo Spirito Santo sarebbe stato insieme con noi, che avrebbe dimorato in noi. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. E colui, è Lui colui che convince le persone di giudizio, di peccato e di salvezza. Lui, non noi. I nostri difetti, le nostre mani, non hanno importanza davanti a Dio. Non è questo quello che conta. Dio rafforzerà e renderà stabile il lavoro di mani infette, le mani nostre, le mani come le nostre, come quelle di Mosè. E Dio potenzierà anche le nostre bocche, bocche compromesse come quelle di Mosè. Mosè infatti viene tranquillizzato in qualche modo da Dio da questo fatto che lui sarà con le sue mani, e allora al versetto 10 cambia diciamo, obiezione. Va bene. Con le mani siamo a posto, in qualche modo mi devo fidare di Dio. Però c'è un altro problema. Ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, perché sono lento di parola e di lingua. Dio ha chiamato Mosè per andare a parlare con gli anziani di Israele e con il faraone, e Mosè, in qualche modo, mette in dubbio la saggezza di Dio perché non si reputa un oratore capace. Non si reputa una persona persuasiva. E Dio insegna una lezione a Mosè che è importante anche per noi. Se non abbiamo doni straordinari, fratelli, ricordiamoci che Dio è con noi e che soprattutto Dio non ci manda mai soli. Dio ci manda sempre insieme con qualcuno. Avete mai dovuto affrontare una situazione in cui vi è chiesto di parlare in pubblico? Io ricordo ancora la mia prima volta, la mia prima predica. Avevo conosciuto il Signore da, non so, da qualche mese, neanche tanti, e un culto, diciamo, infrasettimanale a Vittoria, fratello di Francia, senza preavviso fra l'altro, o quantomeno con un preavviso, ma il fratello Gravina si ricorda, mi disse: oggi porti tu il messaggio. Fratelli, io non mi ricordo, a distanza di 33 anni o qualcosa, di cosa ho parlato, cosa ho detto, qual è stato il brano che ho predicato. Non mi ricordo niente, io mi ricordo solo che sono stati meno di 15 minuti di sofferenza. Sudavo come una bestia, cioè non sapevo mettere una frase insieme con l'altra. Ero agitato al punto tale che non riuscivo a spiccicare neanche le parole, ero spaventato, e questa è un'esperienza che ho ripetuto, non è che si è esaurita in quella circostanza, ho ripetuto poi tante volte quando ho dovuto fare gli esami universitari, e se devo confessarlo, succede ancora oggi, tutte le volte che devo predicare, spesso accompagnata anche da altri problemi di altro tipo. La paura di parlare al pubblico è spesso quella che a noi ci trattiene, ci sono persone che piuttosto che parlare in pubblico preferirebbero essere uccise. Scommetto che anche voi è capitato. Che cos'è che ci trattiene dal parlare alle persone? Che cos'è che ci trattiene dal comunicare il Vangelo? Pensateci se non è vero che al di là di tutto quello che le motivazioni che possiamo mettere sul campo non è questo senso di non essere accettato, di non essere ascoltato, la paura di esporsi. Questa era la paura di Mosè. Mosè temeva il rifiuto. Aveva paura che le persone non lo avrebbero ascoltato e creduto. Sono un pessimo oratore. Non mandarmi ad annunciare la tua buona notizia della salvezza. Manda un altro. Io ho la bocca malata, dice Mosè. I miei discorsi sono infettati da questa incapacità. Forse Mosè aveva anche un problema di balbuzie, perché parla di lingua che non riusciva a farla funzionare bene. E Dio gli dice: bene Mosè, ricordati che così come c'è un rimedio per i piedi, c'è anche un rimedio per la tua bocca. Il primo rimedio è che non è la questione di quello che tu sei capace di fare. Non sono i doni a far la differenza. La cosa più importante è che riguarda la mia potenza. Nel versetto 11 Dio dice a Mosè: Mosè, sei una persona intelligente. Allora, ragiona. Chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto, sordo, veggente o cieco? Non sono io il Signore? E il versetto 12 ancora. Or dunque va, e io sarò con la tua bocca, e ti insegnerò quello che dovrai dire. Questa è la seconda volta che Dio promette a Mosè che sarà con lui. Al capitolo 3, versetto 12, lo aveva già detto una volta. E questa promessa, fratelli, è ancora oggi. Il Signore ci dice di andare. Il Signore ci dice di andare ed annunciare la buona notizia del Vangelo a tutte le nazioni. Ma non è che ci dice, andate, io comunque sono da altre parti. No, il Signore cos'è che dice? Ed io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Questa promessa valida per Mosè è una promessa valida ancora per noi. Non si tratta delle nostre capacità, ma si tratta della presenza di Dio che accompagna l'opera che Lui ha detto di fare. Dio non lascia la Chiesa in balia di se stessa, ma Dio accompagna la testimonianza per come Lui vuole. E soprattutto Dio non ci lascia soli. Dio non è un Dio che ci manda in solitudine. Mosè avanza la sua ultima obiezione nel versetto 13. Ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. E Dio non ascolta neanche questa volta, ma gli provvede un compagno. Gli dice, guarda che c'è Aronne. Lui sì è una persona capace di parlare. Ecco, lui sarà la tua bocca. Tu sarai per lui come Dio. Cioè nel senso che tu dirai le cose a lui e lui le dirà al popolo. E io sarò con la bocca di entrambi. Dio non gradiva questa mancanza di fiducia ed il cuore ostinato di Mosè. Ma Dio, se ci pensate, aveva già da sempre avuto in mente l'intenzione di non mandare Mosè da solo. Almeno questa è l'interpretazione che io do alla lettura di questo testo, perché ci viene detto che Aronne era già in cammino e incontrò dove? Mosè nella montagna di Dio, cioè lì al prunardente, mentre lui ancora stava parlando con Dio, ecco che arriva Mosè dall'Egitto. Cioè significa che Dio aveva preparato e aveva messo in cuore ad Aronne di essere un aiuto e un compagno per Mosè quando ancora il discorso fra Mosè e Dio al prunardente non era iniziato. Dio ragiona con noi, ma Dio pianifica per tempo quello che deve fare. E qui c'è una lezione per noi. Il piano di Dio, da sempre, era stato concepito per essere portato avanti da un gruppo di persone che potesse realizzare i suoi propositi. Mosè certamente era un servitore speciale di Dio, ma Mosè non poteva essere un servitore solitario. Mosè non poteva essere un servitore solitario. Allo stesso modo anche noi siamo chiamati a servire Dio, ma non possiamo essere dei servitori solitari. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. E sapete qual è la cifra della nostra maturità spirituale? Non come annunci il Vangelo, ma nella misura in cui sei coinvolto con la comunità per l'annuncio del Vangelo stesso. Per essere insieme come gruppo, per sostenerci e sopportarci gli uni e gli altri. Dio ci ha dato gli uni e gli altri nella Chiesa per incoraggiarci, per rafforzarci per questo compito, per completarci da laddove siamo mancanti o anche carenti. Dio fa questo. Dio provvede. Dio provvede per le nostre mani, Dio provvede per la nostra bocca e Dio provvede anche per i nostri piedi. Terminate le scuse, Mosè decide di andare in Egitto. E nei versetti da 18 e 26, se li avete letti, se ci fate caso, la parola tornare ricorre tante volte. Mosè va da Ietro e gli chiede il permesso di poter ritornare in Egitto. Ietro gli risponde, sì, tu puoi tornare, puoi andare in Egitto. Quindi il Signore gli dice nuovamente, torna in Egitto, versetti 19 e 21. Mosè e la sua famiglia, versetto 20, tornano in Egitto. Cioè Mosè si sta mettendo finalmente in moto. Mosè sta facendo adesso, che è stato in qualche modo rassicurato di Dio circa le sue mani e circa la sua bocca, si sta mettendo in moto con i suoi piedi. Guardando questa storia, impariamo una lezione molto importante per noi. Non possiamo condividere la salvezza di Dio se Dio non ci ha salvati per primi. Perché dico questo? Nei versetti da 24 a 26, incontriamo questo episodio che è veramente difficile e oscuro da spiegare. Che cos'è che succede? Che Dio dà tutte queste rassicurazioni a Mosè, che gli dice che sarebbe stato con le sue mani, che gli dice che sarebbe stato con la sua bocca, che gli dice di tornare, che gli dice che farà credere alle persone, che susciterà la fede e una risposta positiva alle persone. E cos'è che succede? Che proprio mentre lì Mosè sta andando con la sua famiglia in Egitto, ecco che qualcosa si frappone fra di lui. C'è questo evento strano, che Dio cerca di uccidere Mosè. Come dovremmo interpretarlo? Ora, proprio prima che Dio cerchi di uccidere Mosè, Dio dice a Mosè che il faraone non avrebbe lasciato andare la sua gente. E Dio dice a Mosè cosa dire al faraone quando si sarebbe realizzata questa circostanza. Versetti 22 e 23. Tu dirai al faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. La minaccia di uccidere il primogenito del faraone riguarda una delle piaghe, l'ultima delle piaghe, la decima piaga. Dio colpirà i primogeniti dei maschi d'Egitto e in quella circostanza Dio farà una distinzione fra il popolo che lui ama, Israele, e gli altri che non ama e che sono in opposizione al suo popolo, cioè gli egiziani. E in quella circostanza Dio avrebbe segnato una differenza fra il suo popolo e gli altri, e questa differenza sarebbe stata proprio il sangue dell'agnello pasquale da mettere nei capostipiti delle porte. Chi aveva la porta segnata da quel sangue sarebbe stato risparmiato. C'era una distinzione. E il segnaposto, se volete, di quella distinzione era proprio il sangue. Ma prima del sangue, di quel sangue, del sangue dell'agnello, c'era stato un altro sangue che aveva segnato in qualche modo l'ingresso nell'alleanza, nel popolo, nel patto di Dio con Israele. Ed era proprio il sangue della circoncisione. Infatti ci viene messo questa postilla del perché Sefora fa questa cosa, perché parlava della circoncisione. Come dovremmo leggere allora? In che modo queste cose stanno insieme rispetto a questo evento particolare che Dio cerca di togliere la vita a Mosè? Come dovremmo leggerlo? Beh, vi leggo l'affermazione di un teologo. Guardatelo in questo modo. È notte. A Mosè è stato appena detto di avvertire il faraone che il suo primogenito potrebbe essere ucciso, perché Israele è il primogenito di Dio. Ma il figlio di Mosè non è stato circonciso, segno questo non negoziabile della filiazione divina per Israele. Mosè ha trascurato il comandamento di Dio e ora è fuori dal segno dell'appartenenza, sotto lo stesso giudizio del faraone. E così, e non per la prima volta, grazie a Dio che ci sono delle donne, una donna viene in soccorso a Mosè. Sefora circoncide il figlio e mette in mostra il sangue coprendo Mosè, in modo che il Signore non lo uccida. Il prepuzio del figlio diventa l'agnello pasquale, il cui sangue in quella notte si estese sulle travi della sua casa, così che Mosè fu risparmiato. In qualche modo è l'anticipo della Pasqua che era stata data da Dio. In qualche modo è l'anticipo della Pasqua che Dio avrebbe dato da lì a poco in occasione della decima piaga. Sicuramente un episodio particolare, un episodio che ci ricorda che Dio non fa sconti. La sua parola e le sue promesse vanno sempre accolte e obbedite. E Mosè invece aveva tralasciato questo, aveva tralasciato il fatto che il suo figlio non era stato ancora circonciso, cioè lui stesso si trovava in una condizione di non poter essere all'interno del piano di Dio. E allora ecco che interviene la moglie, ecco che Sefora prende una selce affilata, circoncide il figlio, mette il sangue sui piedi di Mosè, questa scena molto cruenta, ma in qualche modo il sangue di qualcuno è stato messo sui piedi di Mosè affinché lui possa essere risparmiato. Un'anteprima della Pasqua, un'anteprima dell'agnello pasquale. E questo ci ricorda una grandissima lezione, come dice l'Apostolo Paolo in Romani. Romani 10, versetto 15. E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano la buona notizia. I nostri piedi, fratelli, per poter essere dei piedi belli, devono essere dei piedi coperti dal sangue prima. Devono essere dei piedi di persone che si sono arresi al Signore, che hanno sperimentato in prima persona la salvezza di Dio. Come puoi parlare agli altri della salvezza del Signore se tu stesso non sei stato salvato? Non possiamo andare e condividere la salvezza di Dio se Dio non ci ha prima salvato. Non possiamo annunciare la liberazione dalla schiavitù e dalla morte se non ci fidiamo delle promesse che Dio ha fatto di liberarci dalla schiavitù e della morte. La principale inadeguatezza di Mosè non era tanto il fatto che avesse le mani inadeguate, non tanto che avesse la bocca inadeguata, ma erano i suoi piedi, era la sua condizione di non inclusione nel patto di Dio con il popolo di Israele a renderlo problematico. E Dio provvede per questo, e non è marginale, perché Dio stava per togliergli la vita se questo non fosse stato messo in regola. Allora lascia che ti faccia una domanda molto personale quest'oggi. Sei stato coperto dal sangue di Gesù? Gesù è il vero agnello pasquale. Solo attraverso il suo sangue, sparso per noi alla croce, noi possiamo essere liberati dalla morte, avere il perdono dei nostri peccati ed avere la vita eterna. Hai creduto tu questo? Hai messo la tua fede nel Signore? Non stare a pensare alle tue capacità. Non stare a pensare a se il fatto se il tuo ministero sarà fruttuoso, se il tuo servizio sarà fruttuoso. Queste sono cose che vengono dopo, sono cose secondarie. La prima cosa da mettere a posto è proprio questa. Dov'è la tua fede? È nel suo figliuolo? È in Gesù Cristo, il Signore? Alla fine del brano, Mosè ed Aronne andranno dagli anziani. E gli anziani accoglieranno la buona novella. Gli anziani non saranno così scettici come Mosè si immaginava, non saranno così increduli come Mosè pensava, ma ci dice che crederanno e adoreranno, così come Dio aveva detto. Oggi Dio ti sta annunciando la buona novella. Quale sarà la tua risposta? Quale sarà la tua reazione? Sarai come quegli anziani che credono e adorano? Ti fiderai di Dio mentre vai per la missione? Quale sarà il tuo atteggiamento? Fratelli, io vedo tanti parallelismi fra noi e Mosè. Mosè è veramente una finestra sul nostro cuore. Da un punto di vista umano abbiamo tutti diverse inadeguatezze. Nessuno di noi ha un'istruzione formale per il ministerio. Io non sono andato in una scuola biblica, Pippo non è andato in una scuola biblica, nessun altro qua dentro forse è andato in una scuola biblica. Abbiamo anche difficoltà nel parlare, alcuni anche a contenerci, ci si muovono le viscere quando ti devi esporre. Alcuni forse anche una difficoltà oggettiva con la propria lingua. Per molti l'italiano non è la lingua d'origine e hanno difficoltà a coniugare bene i verbi e a farsi capire. O forse c'è anche una malattia o qualcosa proprio di reale, di fisico, che può ostacolarci. Possiamo avere tante legittime ragioni. Cosa risponderemo alla chiamata di Dio? Eccomi, manda me, oppure eccomi, manda un altro, Signore. Grazie. Grazie della preferenza, ma manda un altro. Cosa risponderemo? Non occorre contare sulle capacità, conta invece sulla grandezza di Dio. Dio agisce con potenza e può usare persone imperfette come noi per portare gloria al suo nome. E io oggi, quest'oggi, voglio incoraggiarti. Non guardare a te stesso. Ti scoraggerai se guardi a te stesso o se guardi all'altro. Guarda invece a Dio e Lui troverà il coraggio e la fiducia necessaria. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti preghiamo per le nostre debolezze e anche per quelle che pensiamo le nostre forze, frutto dei tuoi doni e della tua grazia. Mani e bocche nelle tue mani. Signore, ti ringraziamo per la tua provvidenza. Il messaggio è tuo, la forza è tua, tua è la presenza che accompagna. Ti ringraziamo, Signore, per coloro che ci metti vicino per condividere la buona notizia del Vangelo. Ti ringraziamo che non ci lasci soli, che non siamo messaggeri solitari, ma facciamo parte di un team, di un gruppo. Ma soprattutto, Padre, noi ti preghiamo per i nostri piedi, che nessuno qui quest'oggi possa avere dei piedi non coperti dal sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Dona il perdono, il ravvedimento, così che i nostri piedi possano essere veramente dei piedi belli, che annunciano la buona notizia del Vangelo. In Cristo nostro Signore noi ti preghiamo. Amen. Alziamoci in piedi e lodiamo il Signore.